Radio 3 Scienza.
Le 11.30 scoccate da 12 secondi in questo istante. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienza in questo venerdì 26 novembre. E un paio di giorni fa, a prima pagina, un ascoltatore che chiamava da Bergamo ha telefonato per sottolineare l'importanza di una notizia scientifica. Ho letto, diceva l'ascoltatore, che l'ipotesi di Riemann è stata finalmente risolta dopo più di 150 anni, anche grazie al contributo di un fisico italiano. Un fisico italiano che lavora alla Sissa di Trieste, si chiama Giuseppe Mussardo. Molti matematici devono aver fatto un salto sulla sedia, visto che l'ipotesi di Riemann viene spesso definita come il sacro graal della matematica. Allora, nelle ultime ore diversi matematici sono intervenuti per precisare meglio di che cosa si tratta. Tra poco proveremo a capire insieme perché non è stata davvero dimostrata, ma quello dato da Mussardo e dall'altro coautore di questo articolo, André Leclerc, della Cornell University, è comunque un risultato importante. Insomma, oggi a Radio 3 Scienza proveremo a capire che cosa dice l'ipotesi di Riemann, perché è così importante, ritenuta uno dei problemi matematici aperti più importanti che sfida ancora oggi le migliori menti matematiche, e perché appunto tanti matematici si impegnano, concentrano i loro sforzi su questo obiettivo. Allora, di questo parleremo oggi a Radio 3 Scienza, invitandovi sin d'ora a partecipare alla nostra trasmissione scrivendo al 335 5634 296 con un sms e un whatsapp. E torneremo poi anche a parlare del Festival delle Scienze in corso a Roma, e prosegue fino a domenica prossima all'Auditorium Parco della Musica di Roma e online. Però allora iniziamo dando il benvenuto innanzitutto ad Andrea Caranti. Buongiorno. E grazie molte per essere con noi. Andrea Caranti è matematico dell'Università di Trento, altre volte qui a Radio 3 Scienza ci ha dato una mano ad orientarci negli affascinanti ma anche molto complessi territori della matematica. Allora, la prima cosa che le voglio chiedere, Andrea Caranti, è se anche lei, quando ha letto, ha sentito questa notizia, ha fatto un balzo sulla sedia, come ci hanno detto altri matematici che è capitato loro.
Naturalmente, quando la notizia era che fosse stata dimostrata l'ipotesi di Riemann, certo, diciamo, più o meno tutti i matematici sarebbero molto contenti di vederlo. E poi naturalmente è venuto fuori che, come è scritto esplicitamente anche nell'articolo che ho davanti adesso, non è stata dimostrata. Quello che è stato fatto è stata fornita evidenza empirica o sperimentale a confortare l'idea che l'ipotesi sia vera, mostrando che è vera per un gran numero di casi, tranne che i casi da verificare sarebbero infiniti e quindi non è dimostrata naturalmente.
Ci torneremo tra poco anche sul contributo che appunto hanno dato Mussardo e Leclerc, però facciamo naturalmente un passo indietro, Andrea Caranti, per aiutare tutti noi, che tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a capire meglio di che cosa stiamo parlando. Partiamo dal fatto che l'ipotesi di Riemann, che è stata formulata, se non vado errato, già nel 1859 dal grande matematico tedesco Bernard Riemann, è considerato appunto uno dei problemi aperti più importanti della matematica. Nel 2000 è stato inserito tra i 7 problemi del millennio. Allora, di cosa si tratta? Ha a che fare con i numeri primi. Che cosa dice l'ipotesi di Riemann?
I numeri primi interessano i matematici e non solo loro da un sacco di tempo, nel senso che già Euclide, quindi 2500 anni fa, aveva dimostrato che esistono infiniti numeri primi, nel senso che
sono naturalmente gli numeri primi.
Uno comincia a vedere 2, 3, 5, 7, 11, 13, già Euclide aveva dimostrato che i numeri primi vanno avanti all'infinito, cioè ne troveremo sempre andando avanti. Quindi i numeri primi hanno sempre affascinato i matematici, ma in realtà almeno dagli anni 70 dello scorso secolo si è visto che hanno applicazioni estremamente importanti a problemi tipo crittografico, cioè di riservatezza delle informazioni. Quindi un problema che ha sempre affascinato i matematici da un punto di vista della matematica pura teorica, ma che da diversi decenni ha importanti applicazioni, diciamo, industriali. Un aspetto affascinante dei numeri primi è che sono distribuiti in una maniera imprevedibile, cioè io posso conoscere un numero primo, ma il prossimo so che c'è perché me l'ha già detto Euclide, non so bene quando arriverà. In realtà una forma di regolarità nell'apparire dei primi era stata già congetturata da Gauss e poi dimostrata da Hadamard e della Vallée-Poussin. Do un'idea vagamente di quello che significa questo, no? Se io vado a vedere quanti numeri primi ci sono fra 1 e 1000, sono 168, il che vuol dire che sono circa 1 su 6. Quindi io mi aspetto grosso modo che ogni 6 numeri io trovo un numero primo. Naturalmente non saranno esattamente uno ogni 6, magari uno viene un po' prima, un altro viene un po' dopo. Se vado a vedere da 1 a 1 milione, quindi sono passato da 1000 a 1 milione, da 3 zeri a 6 zeri, sono uno ogni 12, quindi la metà. E questo è un fenomeno, ogni volta che raddoppio il numero di cifre si dimezza. Quindi stavolta, se vado a vedere fra 1 milione, sono uno ogni 12. Naturalmente non verranno esattamente uno ogni 12, ma verranno stavolta un po' prima, a volte un po' dopo. Allora, l'ipotesi di Riemann ha a che fare con questo scarto. Cioè, io so che grosso modo, diciamo, fra 1 e 1 milione ce n'è uno ogni 12, fra 1 e quello, insomma, diciamo, su stimare questo scarto, quanto vengono prima o quanto vengono dopo.
Quindi è un'ipotesi, Andrea Caranti, sulla distribuzione dei numeri primi, esatto. Mano a mano che appunto si va verso l'infinito, in qualche maniera cresce, appunto che crescono i numeri. Ricordiamo, appunto, i numeri primi naturalmente sono quelli che sono solo divisibili per se stessi e per uno, se vogliamo dare una definizione, diciamo, certamente semplificata. Però perché questa ipotesi, a volte in passato chiamata anche congettura di Riemann, ha rivestito un ruolo tanto importante in questo secolo e mezzo e passa che è trascorso dalla sua prima formulazione?
Beh, è importante perché è uno strumento formidabile per dimostrare tutta una serie di altre cose che sono di importanza in matematica. Nel senso che ci sono numerose dimostrazioni in matematica che sono, come si dice, condizionali alla validità dell'ipotesi di Riemann, cioè teoremi che dicono se vale l'ipotesi di Riemann allora vale questo e questo, e questo e questo, qualunque cosa sia, è una questione rilevante in matematica nelle sue applicazioni. Ora, ci sono due aspetti interessanti su questo. Il primo è che in numerosi casi certi risultati sono stati scoperti prima usando l'ipotesi di Riemann,
cioè prendendola per buona sostanzialmente. Ammettiamo che sia vero, esatto, quello che dice Riemann, e a che conclusione arriviamo?
Arriviamo a una certa conclusione. Allora, sapendo che questa conclusione era condizionalmente vera, altri poi hanno dimostrato lo stesso risultato anche senza usare l'ipotesi di Riemann. Ma una cosa che ho scoperto da poco, la trovo veramente spettacolare, vediamo se riesco a spiegarla, è che quando un matematico cerca di dimostrare un risultato, più ipotesi ci può mettere, meglio è. È come dire, se io devo fare un lavoretto in casa, più meglio fornita è la mia cassetta degli attrezzi, più facile che io trovi l'attrezzo giusto per fare il mio lavoretto. Allora, ci sono dei risultati che vengono dimostrati così. Prima assumo che sia vera l'ipotesi di Riemann, questa è un'ipotesi in più e riesco a dimostrare, ho un aiuto in più, ho un attrezzo in più nella mia cassetta. Poi suppongo che sia falsa, e anche assumere come ipotesi che sia falsa è un aiuto per facilitare la dimostrazione. E questo lo trovo veramente, ma anche altri lo trovano veramente straordinario, cioè l'ipotesi di Riemann è talmente utile che mi permette di aggiungere delle ipotesi che facilitano il lavoro. È come dire, uno ha un martello, prima lo uso normalmente battendo con la testa, poi lo rigiro e lo uso battendo col manico, e in questo modo riesco a dimostrare delle cose che altrimenti senza queste ipotesi suppletive non avrei la forza di dimostrare.
Quindi, Andrea Caranti, l'ipotesi di Riemann in tutti questi decenni è stato uno strumento anche operativo per fare nuova matematica in qualche maniera, per arrivare a dimostrare appunto cose nuove e ampliare le nostre conoscenze matematiche, è questo che ci sta dicendo.
Sì, assolutamente, assolutamente. la convinzione, naturalmente tutto questo è successo perché è la convinzione generale della comunità matematica, cioè non tipo, lo ha detto Andrea Caranti o mio cugino ha letto su internet, nel senso che direi la vasta maggioranza dei matematici in giro per il mondo, incluse persone tipo Enrico Bombieri, medaglia Fields, sono assolutamente convinti che, diciamo, che l'armonia dell'universo non sarebbe così bella senza questa ipotesi. C'è tanta evidenza sperimentale come quella da cui si è partita questa discussione, e quindi diciamo, assumerla come ipotesi condizionale è una cosa che viene fatta di routine, cioè supponiamo che sia vera, allora dimostriamo. È stato uno strumento assolutamente fondamentale, e quando sarà dimostrata, diciamo, i risultati già dimostrati assumendo l'ipotesi rimangono validi come sono, ma naturalmente a questo punto sono veri con certezza, insomma.
Allora, ci stanno scrivendo già i primi ascoltatori e le prime ascoltatrici al 335-5634-296. Cioè, intanto Ezio che chiede: ma qual è l'ultimo più aggiornato libro divulgativo serio sull'ipotesi di Riemann? Andrea Caranti, possiamo dare qualche
riferimento? Ma io darei tre riferimenti. Uno è di qualche anno fa, ma è un libro sempre magnifico, è di Marcus du Sautoy, un matematico inglese bravissimo sia come matematico puro che come divulgatore, per dire ha fatto programmi con la BBC, ha scritto diversi libri, e questo si chiama L'enigma dei numeri primi. È un libro discorsivo assolutamente alla portata di chiunque abbia un interesse, e continuo a raccomandarlo. Poi c'è un sul sito di Mad Math, che probabilmente voi avrete già citato altre volte, quindi scritto MADDMATHS, c'è un libro che si può scaricare liberamente, di Alessandro Zaccagnini, è un bravissimo teorico dei numeri attivo a Parma, che si chiama Dialogo sui numeri primi. È formulato in termini di dialogo galileiano, senza formule, eppure lì parla in maniera molto chiara di queste cose. E poi non si può non citare la Wikipedia, in particolare in inglese, che è una sorgente straordinaria di informazione, veramente di grande qualità. Tanto per dire una cosa, ci sono almeno un paio di medaglie Fields, quindi l'equivalente matematico del Nobel, che di routine, quando devono citare una fonte per ragioni divulgative, citano la Wikipedia. E quindi consiglierei di vedere queste tre fonti, insomma.
E allora, grazie per questi riferimenti, Andrea Caranti, per il nostro ascoltatore Ezio. Ci sono altri ascoltatori che sollevano la questione di come mai allora si è arrivati a dire, adesso cerchiamo anche di spiegare un po' meglio qual è stato il contributo, lo ricordiamo, di Giuseppe Mussardo, che lavora alla SISA di Trieste, Andrea Leclerc alla Cornell University, ma come mai si è arrivato a dire che è stata dimostrata l'ipotesi di Riemann, anche se, come già ci anticipava Andrea Caranti, gli stessi autori non hanno naturalmente usato questa espressione. Qui ci dice, insomma, l'importanza delle parole, e forse anche di una certa incapacità di raccontare le questioni matematiche. Andrea Caranti, ci aiuti a capire innanzitutto qual è stato il contributo? Lo stavo accennando all'inizio della nostra conversazione, perché innanzitutto forse va ricordato e sottolineato che Mussardo e Leclerc sono due fisici, non due matematici. Allora, loro che approccio hanno usato per dare il loro contributo a questa grande sfida collettiva della dimostrazione dell'ipotesi di Riemann?
Ma io, davanti a questo articolo, l'articolo è chiarissimo su quello che fa, mentre c'è un comunicato stampa della SISA che probabilmente ha creato un pochino di ambiguità, perché usa dei termini che si possono intendere come se avessero ottenuto una dimostrazione. L'inizio dell'articolo è particolarmente interessante, credo, perché in sostanza parla di come si sviluppano le teorie scientifiche, e qui siamo, diciamo, al metodo scientifico come diciamo a Galileo, e quindi dice: partiamo da un insieme di dati empirici, sto proprio leggendo l'articolo, e facciamo dei test per cercare di falsificare la teoria, la solita idea delle teorie falsificabili. Quindi loro si sono comportati come se si fosse davanti a una congettura del mondo fisico, e hanno fatto degli esperimenti per cercare di vedere se trovavano, se riuscivano a far vedere che non era vero. Hanno fatto tanti esperimenti e tutti questi, nessuno di questi mostrava che l'assunzione fosse falsa. Come nel mondo fisico, naturalmente, poi uno deve giustificare la teoria. In matematica, diciamo, questo non è sufficiente per dimostrare una cosa, posso averla vista in un milione di casi, ma visto che i casi sono infiniti, devo dimostrare un teorema. Una delle cose che trovo particolarmente interessanti è che loro hanno avuto un approccio esattamente come se fosse un problema fisico. E questo in qualche modo conforta la visione platonica che molti matematici abbiano, cioè che gli oggetti matematici in qualche modo esistano indipendentemente. Come noi possiamo esplorare le particelle elementari che esistono indipendentemente da noi, anche i numeri primi sono oggetti che esistono indipendentemente da noi. Naturalmente non tutti sono d'accordo, in particolare non tutti i filosofi sono d'accordo, ma citerei dal libro di Du Sautoy una frase di Hardy, un grande teorico dei numeri inglese, in cui lui dice: 317 è un numero primo non perché noi pensiamo che sia così o perché la nostra mente è conformata in un modo piuttosto che in un altro, ma perché è così, perché la realtà matematica è fatta così. Quindi c'è l'idea che questi numeri primi sono una cosa che, se ci fosse un matematico su un pianeta di intorno a una stella lontano miliardi di anni luce, per lui i numeri primi sono gli stessi che sono per noi. È una realtà oggettiva che noi possiamo esplorare empiricamente, sperimentalmente, esattamente come gli oggetti del mondo fisico.
Andrea Caranti ci sta portando nel mondo affascinante anche della filosofia, della matematica, dei fondamenti davvero della matematica, il modo, i modi diversi poi anche di intendere la natura degli oggetti matematici. C'è anche un'altra citazione che invece compare proprio nell'articolo di Giuseppe Mussardo e Andrea Leclerc, che riporta, è una citazione di Richard Feynman, grande fisico del secolo scorso, e che dice: è noto molto più di quanto non sia stato dimostrato.
Ah sì, ce l'ho davanti anche
e questo,
certo.
Andrea Caranti è un po' rappresenta lo spirito con cui anche i due fisici hanno affrontato questa sfida e due visioni differenti rispetto tra i fisici e i matematici.
No, assolutamente, diciamo entrambi sottoscriviamo le comunità sottoscrivono al metodo scientifico gli scienziati sanno benissimo che quello che sappiamo, quello che riusciamo a portare nel mondo della conoscenza sarà sempre una minuscola parte di quello che diciamo della realtà che ci circonda. Sì. È una forma di umiltà in cui uno riconosce che quello che non sapremo o che non sappiamo ancora, che non sapremo mai, è infinitamente di più rispetto a quello che sappiamo.
Andrea Caranti, c'è una domanda da un ascoltatore che credo sia piuttosto complessa da affrontare, però gliela sottopongo. Vincenzo chiede: ma ci sono evidenze che sia indecidibile la verità o falsità della congettura o ipotesi, come abbiamo chiamata nel corso di questa conversazione, di Riemann?
Questa è una buona domanda, ma tanto vale che dica che non ho una risposta, non lo so.
E questa è una risposta che apprezziamo molto, perché naturalmente sulla natura di questi problemi complessi è, come lei ci ricordava, l'importanza di essere umili. È un problema, è una sfida aperta quella della dimostrazione dell'ipotesi di Riemann, che però, come abbiamo capito da quello che ci ha raccontato Andrea Caranti, è stato, continua ad essere, uno strumento molto potente in mano ai matematici. Vorrei, prima di salutarci, Andrea Caranti, che lei condividesse con noi il ricordo che ci ha accennato ieri quando l'abbiamo chiamata per invitarla a questa puntata, che riguarda Terence Tao. Terence Tao è uno dei matematici più importanti a livello internazionale. Abbiamo avuto la fortuna, tra l'altro, di incontrarlo, Roberta Fulci, la nostra Roberta Fulci l'ha intervistato un paio di mesi fa, e potete andare sul nostro sito raiplayradio.it per risentire quella conversazione. Però lei ci citava Terence Tao proprio a riguardo dell'ipotesi di Riemann e a quello che lui aveva detto un paio d'anni fa quando le capitò di incontrarlo a Milano. Che cosa disse a riguardo dell'ipotesi di Riemann, Andrea Caranti?
Sì, Terence Tao l'ho sentito a Milano nel 2018. Terence Tao è la medaglia Fields, persona veramente straordinaria, anche con un dono di essere in grado di esporre comprensibilmente idee estremamente complicate. Lui stesso diceva che il suo contributo non è un contributo alla verità o alla falsità dell'ipotesi di Riemann, ma forse è un contributo a cercare di capire perché abbia resistito a tutti gli sforzi dei matematici dal 1859 a questa parte. Allora, non contento di avere un'ipotesi che non si riesce a dimostrare, Tao introduceva un'infinità di ipotesi, quindi pensiamo di avere davanti una retta che si estende da sinistra a destra, e questa retta è un righello, quindi c'è in mezzo il numero 0, poi andando verso destra c'è 1, 2, 3, 4, a sinistra meno 1, meno 2, meno 3, eccetera. E allora, su ogni punto di questa retta c'è un'ipotesi, una congettura, e su 0 c'è l'ipotesi di Riemann, e poi ce ne sono tante altre. Allora, quello che Tao era stato in grado di dimostrare è che tutte le ipotesi per numeri negativi sono false. Allora pensiamo di prendere questa parte negativa della retta a sinistra e di tirarla giù in modo da creare uno scalino. E poi lui ha fatto vedere che da un certo punto in poi, cioè da un certo numero positivo in poi, tutte queste ipotesi sono vere. Allora, se uno riuscisse a far vedere che da zero in poi sono vere, allora in particolare ha dimostrato l'ipotesi di Riemann, perché lo zero, perché è il caso zero. Se è vera, noi abbiamo che questa ipotesi di Riemann è in bilico su un precipizio, nel senso che per zero è vera, immaginiamo di stare in piedi sul punto zero, però appena mi sposto da una parte casco dalla parte dei numeri negativi dove è falsa. Quindi in qualche modo diceva, se è vera è vera veramente per un pelo, è in equilibrio su un crinale al di là del quale ci sono cose false.
In equilibrio su un precipizio, noi ci portiamo a casa questa immagine che Andrea Caranti ci ha regalato, nata appunto dall'incontro con Terence Tao, il grande matematico medaglia Fields, come giustamente lei ricordava. Grazie davvero Andrea Caranti.
Perfetto,
per essere...
Posso aggiungere un'ultima
Prego,
cosa?
Brevemente.
Mi sono documentato al volo sull'ultima domanda dell'ascoltatore, e allora quello che ho trovato è questo: se l'ipotesi di Riemann è falsa, allora si può dimostrare che è falsa. Però rimane la possibilità, e questo aprirebbe il campo per altro che un'altra trasmissione, che possa essere vera ma non dimostrabile. Quindi c'è sempre questa possibilità.
Davvero il campo delle possibilità di fronte all'ipotesi di Riemann sembra essere tantissimo. Sicuramente molto rimane ancora da fare per i matematici di tutto il mondo, e noi ringraziamo ancora Andrea Caranti per essere stato con noi oggi a Radio 3.